File numero 6, pagina 22. Sesto. Non siamo tutti fratelli. Quanta strada i due fuggitivi avessero fatto, o dove si fossero nascosti, non si poté saperlo, né come e perché fossero stati ricondotti nel campo da quattro civili tedeschi e non dalle pattuglie con i cani. Appena arrivati erano stati gli SS, che erano di nuovo quelli del primo giorno, a prenderli in consegna, per interrogare loro, e non soltanto a parole, e i loro soddisfatti accompagnatori. Intanto erano stati portati un tavolo basso e robusto e una lunga corda. Il primo a venire steso, nudo, bocconi su quel tavolo, con la corda che girava tutto intorno a legargli le estremità, fu il meno giovane dei due, Umberto Gioco. Poi due SS, un sottufficiale e uno non graduato, si collocarono da un lato e dall'altro del tavolo e iniziarono la fustigazione, alternativamente e contando i colpi. Ogni volta che uno dei nerbi si abbatteva sulle sue carni, il poveretto gridava per lo spasimo. Forte, con urla laceranti al principio, poi, via via che il numero dei colpi cresceva, sempre più debolmente. Gli SS erano arrivati a 25 nerbate e si sarebbero dovuti fermare. Lo stabilisce il regolamento, che stabilisce altresì che in questi casi deve essere sempre presente un medico. Ma lì non c'era nessun medico e i due fustigatori sospesero il ritmo delle nerbate soltanto per un attimo, come a marcare uno stacco, e subito ricominciarono per altre 25 e poi, dopo un'altra brevissima pausa, per altre 25 ancora. Il fustigato ormai non gridava quasi più. Gridavano per lui, per quell'imprevedibile moltiplicazione dei colpi, quasi tutti i suoi compagni. Anche alcuni di quelli che avevano, al principio, giudicato giusta e opportuna la punizione dei due fuggitivi e, alla loro ricomparsa, li avevano insultati e minacciati, e uno aveva anche cercato di sputar loro in viso. Gridavano di orrore e di paura, perché i colpi avevano ormai superato i 150 e i due fustigatori, nonostante le periodiche interruzioni, cominciavano ad essere affaticati, così che i loro staffili, nerbi di bue inguainati di cuoio per limitarne la flessibilità, non cadevano più soltanto sui glutei già abbondantemente sanguinanti, ma qua e là sulle cosce e sul dorso, a casaccio. Ma che importava ai due SS se potevano rompergli la schiena? Non si fermarono che quando furono arrivati a quanto avevano stabilito, 10 volte le 25, le Funfunzwanzig, teoricamente di prammatica, 250 esatte, trionfalmente scandite, le nerbate su Umberto Gioco, il cui corpo non sussultava neppure più, mentre il rantolo, misto a bave e a sangue, era quasi inudibile. Furono i capò a slegarlo e a stenderlo per terra. Poi uno degli SS ricorse al rimedio abituale: secchiate d'acqua gelata su quel corpo pressoché immobile. Toccava ora al più giovane dei due, al ventenne Moranduzzo, che aveva dovuto assistere, terrorizzato, il viso affondato tra le mani, all'orribile spettacolo. Fu afferrato. Cercò di resistere, dibattendosi e gridando. Ma come lo poteva lui, il debole, il denutrito, che già aveva ricevuto una dose di pugni e di schiaffi perché, come il suo compagno, non aveva voluto dire il nome dei complici, che non c'erano, della loro fuga? Venne sollevato di peso, denudato, legato saldamente con la solita corda al tavolo della tortura. Gli SS avevano avuto il tempo per riposarsi, ristorarsi, riprendere lena. Si rimisero al lavoro, alacremente. Il ragazzo, ad ogni colpo che riceveva, gridava: «Mamma, mamma, mamma, mamma!» Per quel grido, quell'invocazione a colei che, lontana, non poteva fare nulla per lui, come nulla potevano fare tutte le altre madri, i ragazzi, piangendo e torcendosi, rotto ormai ogni argine e ogni possibile resistenza, gridavano e imploravano loro pure che si ponesse fine allo scempio, Lo gridavano inorriditi, poiché i colpi non cessavano, infittivano anzi furiosamente, rabbiosamente, con voluttà. Il graduato SS non li contava neanche più adesso. Gli si era arrocchita la voce e le braccia gli si erano indurite. Per questo il frustino lo teneva a due mani ora, e per colpire si alzava ad ogni colpo sulle punte dei piedi, raddrizzando e ripiegando poi d'un tratto le ginocchia, imitato dal suo subalterno. Nei glutei del ragazzo si erano aperti squarci profondi. Si vedeva la carne, mentre anche sulla schiena si intrecciavano accavallandosi i segni delle nerbate. All'improvviso, con un gemito soffocato, il graduato si fermò. Colpendo con i gomiti serrati contro i fianchi e le braccia rigide, si era slogato un polso. Quello che lui e l'altro SS avevano fatto fino allora non poteva però bastargli. E adesso, meno che mai, gli venne un'idea. Offrì un quarto di pagnotta a chiunque si fosse offerto di prendere il suo posto. I ragazzi erano a stomaco pieno per la duplice razione di rancio che, assieme alla fetta di pane, avevano ricevuto poco prima. Tuttavia, per quel promesso ed esibito supplemento, ma soprattutto per vendicarsi di coloro che li avevano fatti soffrire, in sei si fecero avanti. Primo fra tutti quel tal Francesco, ultra trentenne, contadino, nessuno ci ha finora saputo dire qualcosa di più su di lui, che era quello che durante la notte si era seduto per terra e si era per questo buscato una dose di nerbate. 60, diceva lui, ma non era vero. Dopo di lui un certo Ennio, della zona di Vercelli, muratore, che aveva ancora sul viso il segno della stafilata. I due SS porsero gli stafili, ancora lordi di sangue. Si piazzarono loro pure, i due volontari, di qua e di là del tavolo, e cominciarono a colpire violentemente. Poi, per le grida a loro ostili degli altri ragazzi, ma c'è chi afferma che fu perché, dopo quelle 24 ore in piedi, il digiuno e tutto il resto, si trovarono all'improvviso senza più forze, cedettero gli stafili a due degli altri che si erano prenotati. Si trattava di un certo Sabino, di Canosa di Puglia, e di un tal Antonino, di Sassinoro, in provincia di Benevento, i quali colpirono anche loro, furiosamente all'inizio, poi sempre più stancamente, nonostante gli urli di incitamento di uno dei due che attendevano il proprio turno. Era il tre volte capo, il 27enne Massimo Gregorini, di Piancamuno, in provincia di Brescia, finito già da qualche anno nelle carceri militari per insubordinazione e violenze. Il Gregorini era anche uno di quei 9 o 10 che, a Peschiera, quando una formazione della Wehrmacht aveva occupato la fortezza, avevano 2 volte alzato il braccio per far sapere che accettavano di entrare a far parte dell'esercito del Reich. Accettazione che non era stata accolta, giudicando i tedeschi che erano troppo poche le braccia alzate rispetto alla massa degli immobili e silenti. Al Gregorini gli SS e i loro metodi piacevano. Riteneva di essere in grado di far come loro, e forse anche meglio, tanto che appena a Kottern e a loro diretto contatto aveva reiterato la sua domanda di far parte degli SS stavolta, appoggiandola con gli argomenti concreti che gli erano congeniali. Era venuto il momento adesso di darne una dimostrazione più chiara delle precedenti. Per questo aveva aspettato a prendere in mano lo stafile, per essere l'ultimo, il rifinitore. Afferrò lo strumento, fece un cenno all'altro fustigatore volontario, un certo Pasquale di Marigliano, vicino a Napoli, vetraio, e senza neppure attendere che questi prendesse posto, dette un colpo violentissimo sulla schiena già abbondantemente sanguinante della vittima. Moranduzzo sussultò, torcendosi, ed emise un lungo, interminabile rantolo. Allora uno che fino a quel momento non s'era mosso uscì d'un balzo dalle file. Afferrò a 2 mani la testa che sporgeva dall'estremità del tavolo, la strinse fra le sue gambe. A differenza di Gregorini, che era alto e massiccio e rosso di pelo e di pelle, questo, un ex barbiere pugliese, Giuppa o Giupa o Giubba è il cognome, soltanto il nome Antonio sembra certo, era di colorito bruno e piuttosto piccolo di statura. Tanto che, per poter serrare bene fra le sue gambe la testa di Moranduzzo, doveva tenersi ritto sulla punta dei piedi. Pare che fosse, questo ex barbiere, quello stesso che aveva sputato, appena rivistili, in direzione dei due fuggitivi. Gregorini mostrò di gradire il prezioso intervento, ora che il fastidioso rantolo restava soffocato e quel corpo non aveva la benché minima possibilità di movimento, era molto più facile colpire ove credeva meglio. Da solo, però, perché dopo una decina di colpi, via via meno violenti, il vetraio di Marigliano aveva lasciato cadere lo stafile e se ne stava in disparte, lontano dal tavolo del supplizio, ma anche dalle file dei suoi compagni. Gregorini può farlo vedere adesso quanto è bravo anche da solo e quanto meriti quindi di veder accolta la sua domanda. Fa perciò come ha visto fare ai due SS. Si alza quanto più può sulla punta dei piedi, si abbatte di colpo pesantemente con tutta la sua mole. Lui è 3 volte capo, anche se in sottordine agli altri capò, per cui ha subito soltanto in parte la sorte degli altri. Non può temere l'esaurirsi delle riserve fisiche, né tantomeno, per quella sua stazza poderosa, può anche lontanamente pensare che il polso gli si possa slogare. Come esaltato dalla vista del sangue, fustiga, ora che è solo, ma vuol fare anche la parte dell'altro, con più ferocia che mai, così che il nervo, ogni volta che si abbatte, strappa lembi di carne. Paralizzati dall'orrore, i ragazzi, inquadrati nelle file che i capò provvedono a mantenere in perfetto ordine, non gridano, non maledicono più. Qualcuno sviene, qualcuno vomita arancio poco prima ingollato, i più voltano la testa dall'altra parte per non assistere oltre a quello scempio. Perché quella non era più una punizione, anche se portata all'estremo, era un assassinio. «E assassino, assassino», mormorano alcuni, giurando che quel crimine glielo avrebbero fatto pagare. Gregorini non cessò di colpire che quando Moranduzzo non dava più segni di vita. Il suo bacino era del tutto scarnificato e lo staffile batteva secco sulle ossa. Questo ci hanno riferito allucinati, con le lacrime agli occhi e tremando, ma non nascondendo, alcuni, niente dei più raccapriccianti particolari, i ritornati da Cottern, subito sostituiti in quel comando da un egual numero di prigionieri, che non sanno, non possono neanche lontanamente immaginare quanto vi è accaduto, perché avviati là quando gli altri erano ancora sulla strada del ritorno. Come per far tacere ogni voce, ridurla in cenere. Troppo tardi però, ormai sappiamo, anche se ancora qualcuno di quei rari superstiti resta chiuso in se stesso e inavvicinabile come per un residuo di paura o, più probabilmente, di vergogna, per quell'assassinio compiuto da italiani contro un altro italiano, mentre altri non si danno pace e aggiungono particolari a particolari, e c'è anche chi dice che c'è stato chi, superando lo sgomento, aveva trovato la forza di contarli i colpi su Moranduzzo, che sono stati, ha detto, più di 350, e che il ragazzo, dopo 6 giorni di atroce agonia, è morto per setticemia e cancrena e per sospetta frattura della spina dorsale. Umberto Gioco, invece, più robusto, più solido, ma anche perché non aveva conosciuto la furia sanguinaria di Gregorini e l'attenzione del barbiere pugliese, pare che ce l'abbia fatta sopravvivere, anche se, dopo il ricovero nell'infermeria di Dachau, di lui non si è saputo più nulla. Come più nulla si è saputo di Gregorini e di tutti quelli che hanno partecipato alla scellerata fustigazione, nessuno dei quali è stato rimandato in questa baracca insieme con gli altri. Pagina 26.